Considerato che già in estate abbiamo avuto problemi legati alle grondaie delle nostre scuole medie, state in grado di reggere causando il cedimento di un controsoffitto, che riteniamo grave e preoccupante, se confermata, la relazione dei vigili del fuoco sopracitata, interrogano il sindaco e la giunta per sapere se il comune ha già attuato o pensato ad azioni per eventualmente adeguare le nostre scuole, a riferire la situazione e quanto è successo.
Grazie consigliere Cammarata, io direi di passare subito la parola all'assessore Guerzoni per la risposta.
Allora, come richiesto dall'interrogazione, dico prima che cosa è successo e poi dico quello che faremo. Dunque, devo partire, per capire come mai è successo tutto questo, devo partire da un fatto che non è strettamente legato come argomento, ma insomma si tratta sempre di scuola e che ha prodotto invece questo intervento dei vigili del fuoco. In primavera, quando il provveditorato, che adesso si chiama ufficio scolastico 12 insomma della provincia, ha comunicato gli organici prima di diritto, poi insomma in settembre di fatto, a Campogalliano, per, lo devo dire insomma perché così è, per la riforma Tremonti Gelmini è stato soppresso un altro insegnante, dopo quello è così purtroppo, dopo quello che è stato tolto l'anno scorso. E non è stato soltanto tolto un insegnante, ma è stato, questo è un fatto unico, mai successo, almeno qua a Campogalliano, è stata soppressa una sezione. L'anno scorso, scolastico, 2010-2011, c'erano 4 seconde elementari, 4 seconde della primaria, siccome i bambini erano 81, invece di lasciare 20 così come erano, è stata tolta una sezione, quindi è stato tolto un insegnante e una sezione proprio soppressa dal codice dell'elenco delle sezioni, facendo diventare, smembrando, così si è usato questo termine anche un po' brutto, ma insomma dividendo i bambini della sezione tolta nelle altre 3 sezioni. Quindi attualmente i numeri sono un po' diversi, ma sono state praticamente composte 3 seconde elementari con 28, 28 e 25 bambini. No, 28 non è un gran numero, insomma, devo dire, cioè non è un gran numero, nel senso che è troppo alto, almeno per la didattica. I genitori, un po' in generale tutti i genitori della scuola primaria, ma ovviamente soprattutto quelli che sono stati toccati in prima persona da questa azione, ovviamente hanno cercato di capire il come mai, che cosa si potevano fare e cosa potevano fare. Quindi all'inizio è stata fatta un'azione soprattutto nei confronti della scuola, per capire se era possibile ricevere l'insegnante in più o comunque compensare questa mancanza, e comunque tenendo la sezione. Qui hanno ricevuto delle risposte dalla scuola, ovviamente queste risposte evidentemente non li hanno soddisfatti e diciamo che si sono un pochino, hanno spostato un po' la loro attenzione, alcuni di questi, a questo punto, un po' se volete anche detto da loro, lo dico perché è stato detto da loro, un po' per vedere se questo poteva influire sull'altra cosa, insomma sul discorso della sicurezza, ma un po' per capire se davvero c'erano problemi di sicurezza per delle aule così numerose, hanno anche chiesto in generale, come comitato genitori nella sua pienezza, insomma nella sua completezza, hanno chiesto di sapere anche da noi, hanno invitato l'amministrazione e noi siamo andati, io insieme all'assessore Gualdi, come assessore ai lavori pubblici, siamo andati a spiegare un po' la questione della sicurezza. E lì in realtà tutto è stato abbastanza tranquillo. Un gruppo molto, molto sparuto, devo dire, insomma, di genitori, ha pensato comunque di mandare una lettera ai vigili del fuoco per sapere da loro che cosa ne pensavano. Ovviamente a questo punto i vigili del fuoco, che bene conoscono la situazione delle scuole di Campogalliano, come quelle anche direi degli altri comuni, sono intervenuti ufficialmente per fare una visita. In realtà non hanno dato una risposta che era quella che i genitori volevano sapere, se c'era il numero di bambini adatto per la capienza delle aule. I vigili del fuoco nella loro relazione, che poi hanno fatto e a cui fa riferimento anche il consigliere Cammarata, hanno detto altre cose e non hanno parlato della capienza delle aule. Allora, per quello che riguarda i 3 punti letti dal consigliere Cammarata, io vorrei dire in pratica, perché detto così effettivamente uno, insomma, giustamente, sì, cioè, uno dice voglio capire che cosa, quindi ritengo anche legittimo, insomma, mi fa piacere anche, che cosa vogliono dire queste segnalazioni dei vigili. In realtà Allora, fanno riferimento tutti e tre i punti segnalati alla legge numero 90, alla legge del 92, che è quella appunto che riguarda la sicurezza e il certificato di prevenzione incendi. Quando dice il punto A, il punto 9.1 di questa legge, di questo decreto, per quanto riguarda la rete idrica antincendio, appunto ci segnalano che manca la rete antincendio. E poi dico che cosa facciamo. Quindi questo è il punto, se volete, più centrale. Il punto 2, quando dice che per quanto attiene alla resistenza al fuoco delle strutture e la compartimentazione degli spazi a rischio specifico, in pratica è probabile che ci sia forse un solo spazio da contenere con dei materiali, con delle porte più isolanti, di mettere a posto la biblioteca interna degli insegnanti della scuola, cioè perché ha un peso, ha una capacità di contenuto cartaceo forse minore di quella che è. In realtà per tutto il resto è a posto. Quindi si tratterà di vedere se questa saletta va isolata più di quello che non è. Il terzo punto, che è quello per quanto riguarda la reazione al fuoco dei materiali installati, significa che dobbiamo certificare la resistenza al fuoco dei materiali installati, appunto, cioè gli arredi, i tendaggi e le controsoffittature. Questa è la legge che dice così. Allora, per quanto riguarda gli arredi, cioè i banchi, le sedie, le cattedre, non presentano problemi. Tutti quelli nuovi sono in materiale ignifugo, quelli vecchi sono in ferro, quindi prevalentemente in ferro, quindi non ci sono problemi. Poi ce ne sono pochissimi. Le controsoffittature hanno tutte la certificazione. Così come i tendaggi, cioè le tende in alcune stanze ci sono le tende, almeno quelli forniti dall'amministrazione che abbiamo comprato noi per nostra competenza, sono tutti forniti di certificazione, quindi dei problemi non ce n'è neanche uno. Questo per quanto riguarda quello segnalato dai vigili. I vigili non hanno segnalato niente, dicevo, per la capienza delle aule, perché la legge competente per questa materia è la legge del 75 sull'edilizia scolastica. E in base a quella legge le nostre aule della scuola primaria possono contenere un numero ampiamente maggiore di bambini di quello che adesso non è, che non c'è, perché sono aule, a parte uno o due un po' più piccole, che comunque possono contenere più bimbi di quelli che ci sono, le altre possono superare anche i 30 bambini, quindi 30 non ce ne sono, quindi possiamo mettercene con contentezza delle consigliere Rossi, anche 32-33, che il posto c'è. In realtà, questo è quello che dice il discorso formale. A questo punto, però, io vorrei parlare un attimo di quello che vuol dire anche sicurezza formale e sicurezza di fatto. Qui si parla ovviamente di sicurezza formale. Le leggi, le nostre scuole le rispettano praticamente tutte, tranne questa del certificato prevenzione incendi. La situazione è questa. Allora, noi nelle ultime 2 legislature, insomma, da quando le 2 giunte Zanni, per così dire, abbiamo tenuto molto in considerazione il problema della sicurezza e della manutenzione delle scuole. Oltre ad aver costruito il nido flauto magico di nuovo, abbiamo fatto diversi investimenti che hanno permesso, tra l'altro, ma non solo, insomma, però, tra l'altro, di ottenere il certificato di prevenzione incendi per le 3 scuole che lo necessitano. Allora, nel 2010 abbiamo ottenuto il CPI per il complesso Cattani, quello di fianco ai giardini pubblici, sia per nido che materna. L'anno scorso è arrivato, a seguito di un investimento molto, molto grosso, fatto anche insieme grazie anche a un bando dell'INAIL, l'abbiamo ottenuto nella scuola media, ci è rimasta la scuola elementare. È vero che è la più grande, però nel momento in cui ovviamente si deve mettere in programma, in agenda, tutti i lavori, non si possono fare insieme. Abbiamo deciso di tenerla per ultima, anche se la più numerosa, perché per come è costruita, e i vigili questo bene lo sanno, tant'è che non ci avevano mai poi segnalato più di tanto, per il fatto che è principalmente perché è in cemento armato, perché i corridoi sono molto ampi rispetto ad esempio a quelli della scuola media, stretti, classici da scuola, e perché ci sono 1.000 uscite di sicurezza. In realtà, di fatto, il problema della sicurezza antincendio o comunque di evacuazione non c'è. Tra l'altro la scuola, questo bisogna dirlo e elogiarlo, insomma, fanno correntemente e correttamente le prove di evacuazione, quindi nell'agenda dei lavori pubblici abbiamo spostato per ultima la scuola elementare. Quello che faremo è che avevamo già previsto, non sollecitati da questa cosa, ma perché l'avevamo già previsto, tra l'altro i genitori l'abbiamo detto in settembre. Abbiamo messo a bilancio per il 2012 degli investimenti per passati in Unione 200.000 euro, che sono i soldi che ci servono per completare, perché abbiamo già iniziato i lavori della rete idrica. Quando due anni fa sono stati fatti quelli della scuola media, è stato messo sottoterra la tanica dell'acqua, non so definirla, la cisterna dell'acqua per collegare la rete idrica. Quella cisterna, che è molto grande, è già stata prevista perché servirà anche per la scuola primaria. Quindi di fatto in estate del 2012 questi sono lavori che non si possono fare in tre giorni, chiudere la scuola e fare in tre giorni, neanche nelle vacanze natalizie. In estate metteremo gli idranti, che collegheremo, compreremo gli idranti e li collegheremo a questa cisterna, e poi quindi saremo in regola anche per ottenere il CPI. Nel frattempo, per il punto 1 segnalato dai vigili del fuoco, ci hanno semplicemente, considerata, visto come la scuola, detto di raddoppiare il numero degli estintori presenti, e questo è stato fatto il giorno dopo che l'hanno segnalato, e quindi siamo a posto. Dicevo prima del discorso della sicurezza di fatto, cioè reale e formale. Le leggi cambiano abbastanza velocemente, e questo di sicuro è un fatto positivo, insomma, anche perché poi delle volte in Italia si sentono cose che fa pensare che nessuno faccia mai manutenzione. Quindi le leggi cambiano spesso anche a seguito di incidenti che succedono in giro per l'Italia, e le amministrazioni, comuni o province, che siano di destra o di sinistra che siano, devono sempre rincorrere l'asticella sempre più alta della sicurezza. Di solito però, quando il governo stabilisce, pubblica una legge sulla sicurezza nelle scuole, o anche immagino per le altre, queste leggi sono accompagnate anche da un piano di investimenti per favorire questa la messa a norma delle strutture. Negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi anni, non solo, ma soprattutto in questi ultimi anni, così non è stato, tant'è che, lo vorrei segnalare, in ottobre il CIPE, che è il Comitato Interministeriale, eccetera, eccetera, ha praticamente denunciato se stesso, ha denunciato i ministri del governo che c'era in ottobre, perché hanno completamente sospeso, già da due o tre anni, i finanziamenti relativi alla messa a norma. E voi capite che i comuni non possono da un giorno all'altro cambiare, ampliare le aule, restringerle, aumentarle, perché i governi decidono di risolvere i problemi di bilancio cambiando il numero di rapporto fra insegnanti e bambini. Quindi non si può, nel giro di un anno o due, ampliare tutte le aule che ci sono, perché sono interventi che costano molto. E questo rimane un dato di fatto. Com'è? Sì, esatto, dipende anche dall'architettura, dalla struttura delle scuole, non sempre si possono fare. Questo è quanto anche abbiamo detto ai genitori. Quindi in pratica, per riassumere, il CPI alla scuola primaria non c'è, e lo otterremo dopo i lavori che faremo nel 2012.
Molto, aggiungevo una cosa, se ci tengo, perché era comparsa sui giornali, quindi non vorrei che, insomma, venisse frainteso la cosa. Era comparsa sui giornali il fatto che mancava anche la scala antincendio, che non è assolutamente vero, perché sembra che manchi la scala antincendio perché noi siamo abituati a vedere le scale antincendio delle scuole tutte come scala tra virgolette posticcia in acciaio messa fuori. Invece quella scuola è nata con la sua scala antincendio nel progetto originario, che anzi non è una scala ma è uno scivolo, e quindi si viene bene giù anche dal secondo piano, è esterna e ha tutte le caratteristiche di una scala antincendio, solo che siamo talmente abituati a vedere scala antincendio in acciaio fuori che vederla in muratura non sembra scala antincendio. Invece, se l'avete presente, perché insomma ci tenevo a dirlo solo perché va comparso sui giornali, e quindi insomma solo per chiarezza e per rispetto a questo.
Aggiungo solo questa cosa, a proposito mi ero dimenticata, vi invito anche a leggere, non l'ho letto tutto perché volevo dare una risposta diversa, ma insomma l'abbiamo scritto sul giornalino istituzionale del comune, abbiamo dato anche questa, abbiamo parlato di questo argomento. Allora, tutte le strutture scolastiche pubbliche di Campogalliano rispettano i parametri riguardo ad agibilità statica, impianti elettrici, agibilità sanitaria, uscite di sicurezza, e quindi chiusure antipanico, vie di fuga e la loro segnalazione.
Soddisfatto?
No, vabbè, diciamo che siamo soddisfatti, nel senso che la risposta è stata tecnicamente esauriente, via. Diciamo che è chiaro, il problema a questo punto che è emerso è che tecnicamente le nostre aule comunque riescono, mi sembra di capire, a reggere quello che è un aumento degli alunni. Per quello che mi è sembrato di capire, per quello che poi avevo sentito anche dalle voci, secondo me la reazione del comitato o di parte dei genitori, più che un problema tecnico riguardo a questo aumento nelle aule, era più un problema di questo smembramento di questi bambini che magari sono cresciuti insieme o che magari si voleva tenere nella stessa classe. E quindi diciamo che noi come gruppo consigliare il problema ce lo siamo posto quando, non prima, ma quando poi su un giornale vediamo protocollata una lettera dei Vigili del Fuoco in cui si dice che comunque la scuola, sì, da un punto di vista formale, se vogliamo, perché anche io poi sono convinto che da un punto di vista reale, poi adesso le norme, è poi difficile starci sempre dietro, però veniamo a sapere, poi insomma leggiamo questa lettera in cui si dice da parte del comando provinciale che le nostre scuole non sono norme, ecco, è un problema che secondo me non da poco, perché ritengo che un ente, a maggior ragione, debba comunque le proprie strutture, in particolare quando si parla di scuola, insomma, cercare di stare al passo con tutte queste norme riguardo alla sicurezza. Per cui insomma, il nostro auspicio è che quest'estate veramente ci siano questi interventi, così insomma, anche questo problema poi possa essere risolto.
È arrivato con un tempismo quasi perfetto, incredibile, appena finito l'argomento l'assessore Vaccavi, e quindi per trattare l'altra, aspettiamo un attimo, ti diamo una sedia qua, Stefano, perché c'è la sedia qua, guarda, no c'è chi guarda la sedia. Aspettiamo Aipo e sapete dove vuoi. E se vuoi venire qua, guarda Stefano che lì c'è Andrea sopra. Buonasera.
Buonasera.
Vi ricordo, mi informo che il 21 alle 20 ci sarà il brindisi, il tradizionale brindisi con tutte le associazioni del volontariato, c'è il consiglio prima, però è alle 20 e quindi speriamo di arrivare in tempo. Il 21 dicembre alle 20 il tradizionale auguri con le associazioni di volontariato. Abbiamo deciso di fare questo orario perché dopo abbiamo invitato tutte le associazioni di volontariato a partecipare al concerto di Telethon che sarà in parrocchia, quindi vi invito logicamente a partecipare al concerto di Telethon e anche gli auguri, mentre gli auguri di Natale con i dipendenti abbiamo detto il 22. Sì, giovedì 22, quindi chi di voi vuole venire all'una, logicamente ben accetto, diamo il benvenuto. Informazioni, intanto che aspettiamo, no. Sì, adesso io direi eventualmente darei la parola al consigliere Pietri per l'illustrazione dell'interpellanza e poi dopo logicamente diamo la parola all'assessore Stefano Vaccavi, che è assessore provinciale ambiente e protezione civile e che ringrazio di nuovo per essere venuto, so che ha parecchi impegni questa sera e quindi lo ringrazio ulteriormente per la sua sempre puntuale presenza, devo dire. Consigliere Pietri.
Grazie della parola. Beh, innanzitutto ringrazio l'assessore Vaccavi per essere venuto a questo consiglio comunale. Do lettura dell'interpellanza, anche se immagino che insomma i consiglieri l'abbiano letta. Premesso che in data 1 novembre mi sono recato presso le casse d'espansione per effettuare un sopralluogo e visionare lo stato di pulizia delle casse d'espansione di Campo Galliano, Considerato che in questi giorni, quindi intorno all'1 di novembre, si è verificata una disastrosa alluvione in Liguria e abbiamo avuto un'ulteriore conferma circa la modalità anomala con cui negli ultimi anni avvengono le precipitazioni, di forte intensità e in breve tempo. Ricordo inoltre la piena che si è verificata nel nostro territorio intorno al 22 dicembre 2009, quando a seguito di abbondanti nevicate nel nostro Appennino, proseguite con forte pioggia e scioglimento delle nevi, le nostre casse di espansione sono state messe a dura prova. Tra l'altro ho inserito anche due foto che avevo fatto, a causa dell'enorme quantità d'acqua e detriti accumulatesi. Ovviamente di piene ne abbiamo viste tutti gli anni, e quella è stata una delle più gravi degli ultimi, credo, 50, 100, comunque sicuramente è stata una piena straordinaria. Mi ricordo che l'assessore Gualdi, comunque fu una piena particolarmente pericolosa e appunto questo conferma il fatto che si è modificato il modo di il modo in cui cade l'acqua. Considerato inoltre che durante i momenti di piena del fiume varie località a valle del manufatto regolatore vengono sommerse dall'acqua, nonostante che molte siano aree golenali, e nonostante le casse di espansione sono piene per meno della metà. A monte del manufatto la capacità della cassa è di 6 milioni di metri cubi e lo sferatore non è entrato in funzione. Dopo questo manufatto la capacità della cassa è di 9 milioni di metri cubi. Adesso i consiglieri comunali sicuramente sanno come sono fatte le nostre casse di espansione. Ci sono due bacini, il primo è un po' più piccolo, che di fatto è il letto del fiume, il secondo sono parte dei laghi dove questa cassa, diciamo, entra in funzione nel momento in cui ha raggiunto un determinato livello dell'acqua, determinato dall'altezza dello sferatore, la seconda cassa si riempie. Considerato inoltre che durante il mio sopralluogo ho appurato che due delle quattro bocche a sezione rettangolare inserite all'interno del manufatto regolatore che assicurano il normale deflusso delle acque sono intasate da detriti, e qui ho inserito delle foto che attestano questa cosa, e che lo sferatore è circondato di una folta vegetazione alta 2-3 metri. Anche di questo ho inserito le foto che sono qua di seguito. Di fatto io avevo già fatto anche un'interpellanza, se non mi ricordo male, nel 2009, dove riguardo questo aspetto della vegetazione in prossimità dello sferatore ne avevo già parlato, cioè del fatto, avevo chiesto se effettivamente questo tipo di vegetazione, molto diversa rispetto a quello che era in fase di costruzione del manufatto, se questa vegetazione potesse incidere sulla velocità dell'acqua o comunque sui parametri di progetto del manufatto, dell'opera. E poi appunto ho fatto la foto delle due bocche che sono in parte intasate, una delle due molto di più. Io tra l'altro oggi ho fatto un sopralluogo, nelle casse più o meno la situazione è identica, sicuramente non sembra peggiorata, almeno da un mio, come dire, da un sopralluogo, che io non sono un tecnico, per cui io mi limito a guardare quello che tutti possono vedere. Sappiamo anche che i quattro fori che ci sono sul manufatto regolatore servono appunto a garantire una determinata quantità di deflusso delle acque, ovviamente anche questo fa parte dei calcoli del progettista. Mi immagino che delle bocche chiuse, otturate, anche in previsione del fatto che molti materiali scenderanno, mi immagino, ma adesso è questo poi una delle richieste, vorrei capire, ecco, se questo eventualmente incide sui parametri del progetto. Quindi l'interpellanza è stata fatta per sapere se gli enti competenti hanno effettuato la manutenzione alle casse di espansione, quindi manufatto regolatore, sferatore, traversa di valle, scaricatore, alveo del fiume lago, e se sì, cosa è stato fatto. Se vi è stato un alzamento della quota di fondo dell'alveo a causa del deposito e o aumento della scabrezza per la crescita delle vegetazioni, l'ho spiegato poco fa, vedi sferatore. Vista l'ostruzione di due bocche di deflusso del manufatto regolatore, vista la quantità di detriti che scenderanno nelle prossime settimane a seguito degli eventi atmosferici, quali sono le eventuali iniziative che l'amministrazione comunale intende intraprendere presso gli enti competenti e con quali tempistiche? La ragione per cui si allagano varie zone a valle del manufatto regolatore quando lo sferatore non è entrato in funzione, cioè Uno dei nostri problemi che vediamo durante queste fasi di piena è che, nonostante che la cassa d'espansione, la seconda cassa d'espansione, non sia tra virgolette entrata in funzione, di fatto è un meccanismo cioè nel senso che è un meccanismo naturale, l'acqua si innalza e automaticamente, in base, come dicevo prima, all'altezza dello sfioratore, la seconda cassa si riempie. La seconda cassa, sulla base delle mie valutazioni qualitative, anche magari confrontandomi con il nostro ufficio tecnico, la seconda cassa raramente entra in funzione, mentre invece spesso succede che a valle del manufatto regolatore varie zone siano allagate, nonostante che siano anche aree golenali, parallelo al nostro comune. Sicuramente questo è un problema della quantità di acqua che comunque a valle del manufatto c'è, è un problema che vale a tutti i comuni della Bassa. Successivamente alla mia interpellanza, sicuramente non per merito mio, ma comunque di fatto tutti gli anni in questo periodo c'è un dibattito su questo tema, e ho visto che i sindaci della Bassa, il nostro sindaco compreso, hanno fatto un incontro con i giornalisti, una sorta di conferenza stampa, dove appunto hanno manifestato il timore circa la manutenzione degli argini, per cui un tema leggermente diverso rispetto a quello che ho sollevato, anche se di fatto totalmente affine, quindi il problema della tenuta dei nostri argini, che ovviamente vale appunto per tutti quei comuni che vengono dopo il manufatto regolatore oggetto della mia interpellanza. Un dibattito abbastanza ampio, l'AIPO ha risposto sui giornali, e in più oggi vedo un'altra interrogazione fatta da Manfredini, che è un consigliere regionale della Lega, dove tra l'altro, curiosità, nell'articolo c'è la foto che io ho fatto nel 2009, non so perché è finita qua. Comunque anche comunque Manfredini si è preoccupato riguardo alla pulizia degli argini, e mi immagino anche gli eventuali lavori di manutenzione. Questo è quanto, sentiamo la risposta.
Sì, io prima di dare la parola all'assessore Vaccari volevo solamente fare, per quello che è stato il passaggio che abbiamo fatto noi, che logicamente le interpellanze sono un pungolo, ma solitamente abbiamo fatto anche prima delle interpellanze e senza che le interpellanze arrivassero. Nel senso che sembra sempre che noi viviamo in un mondo parallelo e non conosciamo la nostra realtà, insomma, la conosciamo bene, la viviamo, abbiamo peraltro anche intrapreso parecchie iniziative, poi non andiamo sui giornali, oppure più spesso non ci pubblicano perché è meglio pubblicare la polemica della minoranza piuttosto che le cose fatte dalla maggioranza. Detto questo, cosa abbiamo fatto in questi anni? Da sempre abbiamo logicamente tenuto in piedi quello che è il rapporto con la provincia, un rapporto estremamente collaborativo e proficuo, perché poi la provincia è uno degli enti con cui logicamente ci si confronta e si tenta anche assieme in una scala che è un po' più ampia del proprio territorio di portare avanti quelle che sono le problematiche. Portando avanti da subito, io devo dire che in questi 7 anni di mandato, nei primi 3 anni dei grossi problemi non ci sono stati, negli ultimi 4 anni invece è modificato, come peraltro poi anche scritto nell'interpellanza, sono modificate delle condizioni per cui è cambiato anche la modalità con cui arrivano le piene e soprattutto la frequenza. Tant'è vero che su alcune questioni, tipo la zona, noi siamo l'unica zona non arginata, abbiamo un'unica zona non arginata che andava una volta sotto molto raramente, che invece ultimamente basta che vengono 2 dita d'acqua e va sotto. Adesso lo vedo perché c'è presente sul pubblico, tra il pubblico, proprio chi va sotto tutte le volte che viene dell'acqua. Quindi abbiamo incominciato a ragionare con la provincia, con l'AIPO, e l'abbiamo fatto non come singolo comune, perché è vero che abbiamo queste problematiche, ma abbiamo tentato di affrontarla sempre in una scala un po' più ampia. Tanto è vero che abbiamo da 2 anni, direi, a questa parte, proprio attivato anche un sistema di confronto, che è quella, ci siamo chiamati l'asta, il comune dell'asta bassa del Secchia, insomma, adesso per dire anche quelli che sono, siamo 10 comuni che vanno da Campo Gagliano alla bassa modenese, logicamente a Concordia. perché abbiamo tutti dei problemi magari anche diversi che però fanno parte della stessa problematica che quella della gestione dell'intero sistema Fiume. E abbiamo logicamente soprattutto e abbiamo anche collaborato con le persone che comunque sul Fiume ci abitano anche per capire, attivare anche sistemi di verifica e di controllo puntuale di quello che succede. E riattivando anche, perché ci siamo resi conto che era importante, vista la situazione, anche riattivando il gruppo di protezione civile del comune, proprio perché ritenevamo importante continuare in questo lavoro, anche non solo di intervento durante l'emergenza, ma anche proprio di controllo, di verifica di quello che succede durante tutta l'asta. Oltre alle segnalazioni, le sollecitazioni, le lettere che possiamo fare ad AIP, non possiamo andare, nel senso che le competenze sono molto chiare e sono quelle di AIP. Io spero che arrivino, così ci chiariscono anche loro una volta per tutti, tant'è vero che su alcune questioni devo dire che direi un anno fa ormai, io forse in primavera dell'anno scorso, sollecitata e sul coordinamento della provincia è stata fatta una riunione dove era presente anche l'assessore regionale, e dove AIPO ha dato alcune risposte, tra l'altro è stato anche attivato un sistema di comunicazione di tutti quelli che erano interventi che di volta in volta venivano fatti. Poi ci sono problemi di finanziamenti, che logicamente sappiamo tutti come siamo messi, ci sono problemi legati a manutenzioni che andrebbero fatte in maniera più, secondo noi, quello che riteniamo, più approfondite, più in maniera più strutturata, però c'è dall'altra parte delle persone che sono competenti, che hanno una competenza specifica non solo dal punto di vista delle possibilità di intervento, ma anche poi dal punto di vista tecnico, e da questo punto di vista è logico che noi dobbiamo collaborare con quello che ha AIPO e con quelle che sono le sue competenze materia, mettendoci non di fianco nella collaborazione, ma anche facendolo di pungolo rispetto a quelli che sono problemi che noi rileviamo e che ricadono poi di solito sui comuni, perché logicamente a quasi nessuno gli viene in mente di andare a fare un'interrogazione all'AIPO, giustamente a noi ce la fate sempre, insomma, quindi da questo punto di vista è logico che abbiamo un po' una difficoltà poi di rispondere anche per competenze che non sono nostre. Detto questo, direi di passare la parola all'assessore Vaccari, proprio perché così spiega quelli che sono anche gli interventi messi in atto e a livello provinciale.
Sì, buonasera a tutti e grazie dell'invito e dell'occasione per provare a dare qualche risposta al consigliere Pietri e a tutto il consiglio rispetto ai temi che ha sollevato. E innanzitutto vorrei rassicurare il consiglio comunale di Campo Gagliano sul fatto che le istituzioni modenesi e gli enti che hanno competenza sulla sicurezza idraulica del nostro territorio sono ben consapevoli di tutti i rischi a cui il nostro territorio è sottoposto, non da oggi, non da quando, come giustamente veniva sottolineato, i cambiamenti climatici hanno fatto sì che le modalità con le quali gli eventi si manifestano siano cambiate, abbiano avuto un'incidenza diversa sul nostro reticolo idraulico, ma da un po' di anni fa. Tant'è che la nostra realtà è stata inserita già dalla fine degli anni 90 all'interno del piano stralcio per l'assetto idrogeologico che il nostro Stato ha approvato, e in quel piano, per arrivare al quale occorreva presentare un quadro conoscitivo piuttosto che dei progetti di intervento per la messa in sicurezza rispetto a quel quadro conoscitivo, è stato classificato dall'autorità di bacino del fiume Po a rischio molto elevato di esondazione, classe R4, e cioè in quella classe dove sono possibili la perdita di vite umane, di lesioni gravi alle persone, di danni gravi agli edifici, alle infrastrutture, al patrimonio ambientale e la distruzione di attività socio-economiche. Per cui non è da oggi che siamo ben consapevoli di quali sono i rischi a cui il nostro territorio è sottoposto, così come parallelamente abbiamo messo in campo dei progetti per porvi rimedio e soprattutto per non ridurre a zero il rischio, ma per ridurre quanto più possibile quel rischio, perché questo è possibile fare, perché il rischio zero, bisogna che tutti quanti ne siamo consapevoli, non è possibile realizzarlo, né in questo né in altri territori. Sono stati pianificati quindi una serie di interventi, diciamo, stati progettati una serie di interventi, e come dire, per alcuni di questi è stato possibile ad attingere a risorse regionali nel frattempo, perché risorse nazionali questo paese alla difesa del suolo e quindi a tutte le attività diciamo di prevenzione dei rischi non ne stanzia da una decina d'anni, e pertanto è complicato pensare che per la mole di risorse che servono a realizzare quegli interventi siano, come dire, gli enti locali a surrogare una mancanza dello Stato in questa direzione. Tant'è che anche la stessa autorità interregionale per il bacino del Po, l'AIPO, anch'essa vive da sovvenzioni statali piuttosto che regionali, quindi siamo sempre lì. Se non ci sono le risorse, questi interventi non vengono realizzati. Quali sono questi interventi? Quattro in particolare. La realizzazione del diversivo Martignana, che è un canale artificiale che, diciamo, canalizza in modo diverso le acque che provengono da monte dell'abitato di Modena, okay? E non le fa andare tutte sul Naviglio, già carico di suo per gli scoli che raccoglie, che è stato realizzato. Siamo al quarto stralcio di intervento finanziato nell'ordinanza di protezione civile, di cui dopo vi parlerò. L'ampliamento della cassa d'espansione del Secchia, la rimodulazione del funzionamento della cassa d'espansione del Panaro. Quarto ed ultimo intervento, la realizzazione di una sorta di mini cassa d'espansione, meglio chiamarlo bacino di laminazione, sul canale Naviglio. Questi quattro interventi prioritari, poi ce ne sono altri di minore entità sul torrente Grizzaga tra Buonporto e Montale Modena, che è collegate al diversivo Martignana, sono i quattro grossi interventi che le istituzioni modenesi inserirono, diciamo, in quel famoso piano a cui ho fatto riferimento prima, attendendo fonti di finanziamento o modalità di finanziamento che lo Stato non è stato in grado di mettere a disposizione dei territori. Soltanto dopo gli eventi straordinari che sono capitati nell'inverno del 2009 e poi nell'inverno del 2010, ma in pari modo l'effetto dirompente l'hanno avuto gli eventi del 2009, con la Regione e con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile è stato possibile, ricorderete, penso, perché è stata data ampia diffusione dagli organi di informazione, l'incontro fatto il 27 di dicembre a Marsaglia, Centro Unico di Protezione Civile, con l'allora capo dipartimento Bertolaso, il presidente della Regione e tutti gli enti locali delle due aste dei fiumi coinvolti, dove lì la Regione e il Dipartimento Nazionale si sono impegnati a dare corso a una serie di interventi per mettere in sicurezza il nodo idraulico di Modena. Questo è stato l'impegno solenne che è stato preso e dalla Regione e dal Dipartimento Nazionale, che ha dato corso nel 2010 con l'ordinanza 3850, stanziando in quell'ordinanza un quantitativo di risorse mai visto per questo territorio, e che quindi nella quasi totalità diciamo ha convogliato le risorse individuate per l'Emilia Romagna in questo nodo idraulico. L'altro nodo idraulico difficile e complicato di questa regione era quello di Parma, che aveva potuto beneficiare prima di noi di risorse, diciamo, ordinarie e in alcuni casi anche straordinarie, sempre di protezione civile, legate all'emergenza. Per cui le cose che dirò adesso sono legate al fatto che per fortuna sono state individuate le risorse straordinarie legate all'emergenza, che da noi non è capitata come capitò in Toscana piuttosto che in Liguria in quell'anno, ma che, come dire, vengono usate con un'azione, diciamo, di fatto preventiva, ok? Si tratta quindi di risorse che poi nel frattempo si sono sommate a risorse che la Regione è stata in grado di mettere a disposizione, diciamo, grazie alla sottoscrizione di un accordo di programma quadro con il Ministero dell'Ambiente, che aveva a salare qualche decina di milioni di euro, forse qualche centinaio di milioni di euro, non si sa bene, diciamo, perché è ancora lì, ma tuttavia la Regione ha fatto un'azione virtuosa, ha messo a disposizione delle proprie risorse come piede e ne ha avuto in cambio delle altre che si sono sommate e hanno concorso a, per tramite dell'AIPO in particolare o del servizio tecnico di bacino, a individuare come dire, e aggredire i punti che prima, i quattro punti che prima ho citato. In particolare è stato possibile, grazie all'ordinanza, far sì che gli interventi tutti quanti potessero seguire delle procedure semplificate per essere realizzate e non seguire le regole, diciamo, tradizionali che gli enti pubblici seguono per gli appalti di lavori, e quindi tempi abbreviati, anche modalità di selezione delle ditte diverse, eccetera eccetera. Di questi interventi al momento, a oggi, siamo nella condizione di vedere diciamo assegnati i lavori del diversivo Martignana, del terzo stralcio, per un importo di 3.900.000 euro. Soggetto attuatore il servizio tecnico di bacino della regione, sempre il servizio tecnico di bacino per 1 milione di euro nel settembre di quest'anno ha individuato il soggetto attuatore per una sistemazione idraulica dell'importo di circa 1 milione di euro. E il comune di Modena invece ha messo suoi soldi per 500.000 euro, per anche lì fare una seconda parte di sistemazione idraulica in un tratto tra via Vignolese e torrente Tiepido, per ciò che riguarda sempre il torrente Grizzaga. Per quanto riguarda la cassa d'espansione del Panaro, nell'ordinanza di protezione civile sono stati stanziati 1.980.000 euro. Per un adeguamento funzionale del manufatto regolatore, di fatto, e cioè è stato progettato l'inserimento di paratoie mobili all'interno della cassa espansione del Panaro per regolare diversamente il passaggio e il deflusso dell'acqua della cassa. I lavori, come abbiamo avuto modo anche di segnalare pubblicamente, sono secondo noi diciamo, stati ritardati troppo. Le procedure per l'appalto dei lavori sono state per noi allungate troppo. Tuttavia al 31 di ottobre è stata fatta l'aggiudicazione della gara per le sole paratoie, che è una parte del finanziamento, occupa una parte del finanziamento del 1.980.000 euro, e dal 31 ottobre decorrono i 4 mesi e mezzo, credo, di tempo per la realizzazione diciamo delle paratoie e la sistemazione. Quello che seguirà la fase di diciamo realizzazione sarà diciamo lo studio di quello che dovrà essere il nuovo funzionamento, la simulazione su cui è stata coinvolta l'Università di Modena, oltre che l'autorità di bacino del Po, su quello che dovrà essere dopo, domani, una volta installate le paratoie, il funzionamento di quella cassa d'espansione, che avrà ovviamente, dovrà essere studiato, fatte delle simulazioni, valutato cosa accade a valle, diciamo, dell'installazione delle cinque paratoie e ovviamente a monte, per cui la creazione di un bacino simildiga, per intenderci, cosa significa per la cassa d'espansione stessa, per il territorio che è coinvolto, e cosa è possibile fare regolando il funzionamento delle cinque paratoie per diciamo far defluire diversamente l'acqua nel Panaro, e quindi vedere diversamente cosa succede a valle dello, dello stesso. Per quanto riguarda il canale Naviglio, diciamo sommando due stanziamenti, invece sono stati messi a disposizione 3.450.000 euro, di cui un primo stralcio, diciamo, per il quale un primo stralcio è stato già progettato in via diciamo definitiva, tuttavia la realizzazione di un primo stralcio, che è diciamo poco meno della metà dell'importo che ho citato, è al momento al palo, perché su quell'intervento, su quell'area dove deve essere realizzata la bacino di laminazione del Naviglio, c'è una pendenza di espropri che la regione deve ai proprietari di quei terreni, che si è impegnata in uno degli incontri che abbiamo fatto e che il sindaco Zanni ha giustamente citato in provincia nel luglio di quest'anno con AIPO, STB e tutti i comuni. La regione in quella sede si è impegnata a risolvere, a liquidare autonomamente, al di là di queste risorse, di questi stanziamenti. Al momento non abbiamo notizia che ciò sia ancora avvenuto. Comunque il progetto è pronto, è in fase di predisposizione l'appalto dei lavori, ma non può partire fino a che le procedure di esproprio vecchie non siano saldate e si arrivi, e quindi, agli accordi bonari con i proprietari dei terreni prima di appaltare i lavori. Sulla cassa del Secchia, sull'ampliamento della cassa laterale del fiume Secchia, sono stati stanziati 4.340.000 euro e è già stato assegnato l'incarico per lo studio geologico di tutta l'area, che in pochi mesi produrrà diciamo il risultato di analisi e di fotografia dello stato dell'arte. Sulla base di quello, già nel 2011, nei primi mesi del 2011, sarà quindi poi sarà successivamente possibile, come dire, provvedere alla diciamo incarico per la progettazione di tutto l'intervento per uno o più stralci, a seconda delle necessità che si renderanno utili anche ai fini della realizzazione dell'intervento stesso. Quindi questa è la fotografia, diciamo, di quelli che sono gli interventi progettati, del loro stato di avanzamento, delle risorse messe a disposizione di questo territorio. Però, come abbiamo già avuto modo di dire anche pubblicamente, non ci basta, perché diciamo, il reticolo idraulico continua a funzionare, a prescindere che bene o male, dopo ci verremo, continua a funzionare come dire, in attesa di questi interventi c'è bisogno di svolgere su quel reticolo idraulico del nostro territorio un'attività anche qui di prevenzione attraverso la manutenzione ordinaria, che abbiamo, fra virgolette, denunciato, ci risulta non sicuramente adeguata alle necessità. Tant'è che durante l'estate, dopo una serie di sopralluoghi anche aerei che è stato possibile fare assieme all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, si è fatto uno sforzo ulteriore per trovare un po' di risorse da mettere a disposizione di AIPO per svolgere in alcuni punti i più critici dell'asta del Panaro e dell'asta del Secchia delle manutenzioni straordinarie delle arginature. Stiamo parlando di disboscamenti in prevalenza, per un totale di circa 1 milione di euro che è stato possibile spendere nella quasi totalità fino a metà ottobre, quando alcune precipitazioni hanno impedito poi successivamente proseguire. Dico questo perché c'è una consapevolezza grande che questo tema, non solo quello che ha segnalato il consigliere, ma anche ad esempio il fatto che a sottoporre gli argini dei fiumi, come è stato fatto negli ultimi 2 anni da piene anche ripetute e prolungate nel tempo, questi hanno dei cedimenti in alcuni casi più seri, in altri meno, ci sono delle frane e quant'altro che è stato possibile in alcuni casi, su quali è stato possibile in alcuni casi intervenire già l'anno scorso nel 2010 piuttosto che nel 2011 con un'altra parte di risorse dell'ordinanza che ho citato, la 3850, perché oltre ai grossi interventi c'erano anche interventi più puntuali. Penso a quello fatto ad esempio a Solara di Bonporto, dove nel 2009 si rischiò l'esondazione per pochi metri, forse centimetri, in quel punto. E quindi la necessità che ad esempio sul tema delle tane delle nutrie piuttosto che delle volpi, che nelle arginature di Secchia e di Panaro rappresentano un problema serio e sul quale si sta cercando la collaborazione di tutti i soggetti che possono dare una mano anche a semplificare le procedure amministrative per intervenire seriamente in quella direzione, è materia sulla quale gli enti locali, con l'autorità preposta alla manutenzione di quelle aste, cioè l'AIPO, in prevalenza per pochissimi tratti il servizio tecnico di bacino, è in particolar modo siamo impegnati a far sì che ci sia una priorità anche su quello, oltre che sugli interventi strutturali. Chiudo dicendo che stiamo anche facendo, come il sindaco giustamente richiamava, un monitoraggio attento e puntuale di quelli che sono quello che sono gli andamenti di questi interventi e la loro evoluzione nel tempo. Abbiamo costruito un database che è a disposizione di tutti i comuni, di AIPO, che viene aggiornato periodicamente, e abbiamo già svolto nel 2011 2 incontri, uno a luglio e uno a ottobre, con AIPO, richiamando AIPO e anche STB alle proprie responsabilità e ai propri doveri rispetto a quello che c'è scritto nell'ordinanza di protezione civile e nell'accordo programma quadro, che individua quelli come soggetti attuatori e non nella provincia, nel comune di Campo Gagliano piuttosto che i comuni delle aste, e a loro va ricondotta anche da parte nostra la giusta sollecitazione e costante sollecitazioni, perché gli impegni che si sono presi pubblicamente in alcuni casi, vedi le casse d'espansione del Panaro con assemblee pubbliche con i cittadini, ed è per quello che abbiamo denunciato il ritardo che si è accumulato, e che diano corso all'acremente all'esecuzione dei lavori. E pertanto credo che oggi possiamo essere nella condizione di vedere finalmente le risorse stanziate sui progetti che erano stati preventivati, che pure possono essere aggiornati rispetto anche alle conoscenze ulteriori che si sono accumulate nel corso degli anni dopo la loro definizione, ma siamo nella condizione migliore, diciamo, degli ultimi sicuramente 30 anni e dobbiamo sfruttarla fino in fondo, e il nostro impegno è perché tutti gli interventi si realizzino, diciamo, nel minor tempo possibile.
Assessore, AIPO si vede che ha deciso di non venire. Io ci tenevo a leggere una loro nota, visto che è arrivata, e in risposta a quello che è stato quella conferenza stampa di cui accennava anche il consigliere Pietro, proprio eventualmente se vuole intervenire anche l'assessore. Perché, insomma, comunque, anche se non vengono proprio, riproveremo a chiamarli magari in un momento pubblico meno formale di un consiglio comunale, però in un momento pubblico proveremo a richiamarli. Era in risposta a quell'articolo di stampa, a seguito di quella conferenza stampa tenuta dai 10 comuni che fanno parte dell'asta bassa del fiume Secchia, chiamiamola così, e ve la leggo: si è posato con certo sconcerto del contenuto di alcuni articoli di stampa del 24 novembre, con i quali si è dato conto delle riunioni delle signorie illustrissime tenutesi a Concordia. Se ne ricava nel complesso un giudizio in base al quale AIPO non avrebbe né attenzione né efficacia nell'attività di gestione e manutenzione dei fiumi Secchia. Dato che la scrivente non indugia ad alimentare polemiche spesso strumentali né ambisce ad esposizioni mediatiche, si è preferito limitarsi all'immediato a una puntuale replica circoscritta ad un unico organo di stampa tra quelli interessati, affidata al dirigente competente. Sbiadito il futuro e il clamore della stampa, rimane nel merito l'opportunità di un chiarimento formale, sia per dare la giusta rilevanza ai fatti, sia perché il rispetto istituzionale e la reale collaborazione tra enti richiedono chiarezza e biondivicità. Devo dire che è stato richiesto da parte loro un incontro e che stiamo tentando di mettere in fila la data, insieme alla data, per trovarci tutti assieme. Non risponde al vero la mancanza di manutenzione delle arginature di Secchia, come può facilmente verificarsi l'intera estesa oltre 50 km. Dell'arginatura in destra Secchia idraulica risulta pulita e dal momento sono in corso i lavori di sfalcio dell'arginatura in sinistra. A metà novembre scorso sono stati ultimati due interventi per complessivi 200.000 euro per il disboscamento delle basse sponde in corrispondenza delle tratte arginali in fraldo. Lavori affidati ed eseguiti con grande tempestività, anche in questo caso è agevole, percorrendo la sommità arginali, poter verificare come tutte le basse sponde dei fraldi siano libere di vegetazione infestante. Per quello che concerne il problema delle tane degli animali selvatici, lo scorso anno l'ufficio operativo di Modena, solo per l'arginatura del fiume Secchia, ha realizzato 5 interventi per complessivi 270.000 euro, grazie ai quali si è provveduto a ripristinare l'integrità delle arginature, chiudendo circa 290 fori relativi cunicoli di oltre 100 tane. L'ufficio sta censendo le nuove posizioni e valutando l'eventualità di intervenire per la situazione più critica. Inoltre sono in corso rilievi preliminari la progettazione di un intervento di ripresa di una sponda in frana in destra idraulica in corrispondenza del limite territoriale dei comuni di San Posidonio e di Concordia. Più in generale possono evidenziarsi limiti nelle risorse, sia quelle umane che quelle finanziarie. Di tali limiti l'agenzia è forse la prima a subire i disagi. Ben volentieri interterremo rapporti più fitti con le decine di amministrazioni e le centinaia di funzionari che, a vario titolo, sono interessati al buon regime del Secchia. Ma la realtà vi chiede di ottimizzare tempo e forze a disposizione nostre e degli altri. Per quanto riguarda le risorse finanziarie, sarebbe auspicabile che, invece di accanirsi sull'operatore quando sta già lavorando, le lamentele fossero convogliate verso livelli decisionali che ormai da anni trascurano nelle scelte strategiche di governo del territorio e settore della difesa del suolo. Lo scrivente, nel confermare il proprio impegno e disponibilità, vuole ribadire anche la fiducia nella collaborazione tra istituzioni indispensabile per operare con efficacia. Auspica però che eventuali manifestazioni di insoddisfazione possono trovare nel futuro percorsi più consono e tale leale e fattivo metodo di lavoro. Noi siamo arrivati alla conferenza stampa perché le manifestazioni di insoddisfazione le avevamo già percorse tutte. In una battuta abbiamo detto all'assessore Ride, perché abbiamo detto ci manca solo la lettera al prefetto e poi dopo abbiamo fatto tutto, o no al tribunale, al giudice proprio le abbiamo fatte tutte. Quindi insomma il comunicato stampa ci sembrava il clamore che, anche pur non essendo abituati a fare questo, che ci permettevano di riattivare questo ragionamento, soprattutto di farci dare quello che io ho sempre detto: noi non siamo ingegneri idraulici, quindi non possiamo essere noi a dire se le cose vanno bene o male, però vorremmo delle risposte, e poi ci venga detto che i soldi non ci sono, però rispetto anche a tutte le richieste fatte nell'interpellanza dal consigliere Pietri, è quello che chiediamo spesso anche noi, cioè ci rendiamo benissimo conto che i rami ci sono, che non vengono tolti, che non vengono abbassate il fondo del fiume, che ci sono le rive che franano e quant'altro, insomma, quindi è questo che chiediamo e vorremmo una risposta seria.